State ascoltando SBS Italian.
Parliamo adesso di cinema. Si è conclusa lo scorso fine settimana la Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica di Venezia, un'edizione che, nonostante la pandemia, si è svolta quasi regolarmente, come ci ha detto la settimana scorsa la nostra corrispondente per cinema e spettacolo Sandra Bordigoni.
E ora che anche questa 77esima edizione del festival è stata archiviata, abbiamo chiesto a Sandra di fare un bilancio della rassegna, a cominciare dall'atmosfera che si è vissuta in Laguna, ma senza dimenticare i vincitori delle principali categorie, a cominciare ad iniziare proprio dal Leone d'Oro, riconoscimento assegnato dalla giuria diretta da Cate Blanchett, quindi al miglior film.
Allora, cosa possiamo dire di questo festival, che sicuramente verrà ricordato negli annali del festival come un festival molto molto particolare? Per citare Cate Blanchett, ce l'abbiamo fatta. E a questo io aggiungerei: meno male che è andato tutto bene. Sicuramente questo è stato un momento di rinascita per tutto il cinema. Quindi, oltre ad essere stato un festival di gran pregio per le pellicole che si sono viste e anche per il grandissimo sforzo organizzativo e per il coraggio sia del presidente Cicutto che del direttore artistico Alberto Barbera, veramente alla fine siamo ripartiti. Dei premi io mi trovo molto d'accordo quasi sempre con la giuria di Venezia, anche se devo dire una cosa: il giudizio non è una cosa oggettiva, è una cosa molto soggettiva, quindi lascia sempre qualcuno un po' insoddisfatto. Però questo film al quale è andato il Leone d'Oro, Nomadland di Chloe Zhao, che è una regista sino-americana, con Frances McDormand, che ricordiamo è un'attrice premio Oscar, al di là proprio della bellezza del girato e delle scelte molto interessanti di fotografia, di regia e anche di utilizzare come personaggi molti di questi veri nomadi, è un film che ho trovato interessante perché mi ha ricordato un po' un vecchissimo documentario di Michael Moore del 1989 che si chiamava Roger and Me, dove veniva appunto raccontato, come in questo caso, il crollo del sogno americano. Lì la chiusura della General Motors lasciava un intero paese praticamente nella desolazione più totale e i suoi abitanti nella disperazione e alla ricerca di trovare delle alternative per poter andare avanti. Qui invece appunto c'è questo nomadismo che ricorda poi anche un po' quel bellissimo romanzo di Steinbeck, Grapes of Wrath, che in italiano si chiama Furore, e che racconta appunto di questi spostamenti altrettanto nomadici a bordo di vari tipi di veicoli attraverso l'America, di questa popolazione americana che era stata lasciata praticamente con le spalle a muro e senza più nulla dalla crisi del 1929, argomento che era già nell'aria da qualche anno dopo la crisi del 2008, ma che sicuramente adesso, con gli sviluppi sull'economia provocati dal Covid, diventa veramente, insomma, un argomento attualissimo. Invece mi dispiace per Susanna Ricchiarelli, che speravo avesse qualche premio, se non altro per il suo coraggio di fare un cinema classico ma anarchico al tempo stesso e con molto pochi soldi. Quindi a volte gareggiare contro il grande budget americano è difficile. Ho trovato molto interessante anche il film a quale è stato assegnato il Leone d'Argento, che si chiama Nuevo Orden di Miguel Franco. Un film messicano, storia distopica, racconta quello che potrebbe accadere in seguito a un possibile colpo di Stato, quindi un altro film molto duro, molto realistico nel suo essere così fantascientifico, però molto molto credibile e anche molto spaventoso.
Abbiamo parlato dei premi ai film, passiamo adesso agli attori che per tradizione si portano a casa la Coppa Volpi. E ricordiamo che la Coppa prende il nome da Giuseppe Volpi, fondatore del festival nel 1932. Abbiamo chiesto a Sandra Bordigoni di parlarci dei due vincitori nella categoria maschile, Pierfrancesco Favino per il film Padre Nostro, e in quella femminile Vanessa Kirby per Peace of a Woman.
Sì, Vanessa Kirby è un'attrice bravissima, oltre ad essere molto bella. Forse è più conosciuta dal grande pubblico per il suo ruolo televisivo nei panni della principessa Margaret nella serie televisiva britannica The Crown. Qui si cimenta con un personaggio molto molto drammatico. Il film si intitola Pieces of a Woman, la storia di un lutto personale gravissimo, ed è diretto da Cornel Mundruccio, credo che si pronunci così, è un nome ungherese, una coproduzione canadese-ungherese, spero di averci azzeccato. Comunque veramente brava, e il ruolo è un altro ruolo molto molto forte di quelli che bucano lo schermo. Poi per quanto riguarda il premio a Favino, beh, secondo me era annunciato. È bravissimo in questo film, ne avevamo già parlato l'altra volta, mi aveva molto colpito. È così realistico che ti fa pensare veramente a tuo padre, soprattutto per chi ha vissuto negli anni 70. Quindi, insomma, il premio secondo me è meritatissimo e sono contenta che sia stato assegnato all'Italia.
E fin qui dunque Sandra Bordigoni. Adesso passiamo alla sezione Orizzonti, che premia attori e cineasti emergenti. Il riconoscimento per la miglior sceneggiatura è andato a Pietro Castellitto, che è anche regista del film I Predatori. Castellitto è un nome, anzi un cognome, che suona familiare.
Beh, il premio della sezione Orizzonti, che è stato assegnato a Pietro Castellitto, che è figlio di Castellitto e della Mazzantini, quindi viene da una famiglia molto intellettuale, e si vede perché alla sua giovane età ha già scritto e diretto questo film, che è veramente interessante. Si intitola I Predatori ed è la storia di due famiglie, una borghese un po' radical chic, l'altra invece proletaria e fascista, che si scontrano, e ne deriva questa specie di commedia dai toni surreali, con momenti alla Natale a casa Cupiello e momenti alla Elsa Popping, quindi interessante soprattutto che una persona così giovane riesca a dare un prodotto di grande qualità, e quindi sono molto contenta che lo abbiano premiato.
Pietro Castellitto, regista, come detto, figlio di Sergio e di Margaret Mazzantini, ma anche attore, tant'è che è stato scelto per interpretare Francesco Totti nella serie speciale dedicata all'ex capitano della Roma, che verrà trasmessa su Sky nei prossimi mesi. E per concludere abbiamo chiesto a Sandra quali altri lavori presenti alla Mostra di Venezia l'abbiano colpita o convinta, o siano comunque meritevoli di una citazione, anche se magari al di fuori dei principali film in concorso o di quelli premiati.
Ecco, fra le cose particolari che ci tengo a segnalarvi, così so che abbiamo poco tempo a disposizione, ve le citerò un po' velocemente: un bellissimo, bellissimo documentario su Paolo Conte di Giorgio Verdelli, che prende in considerazione tutta la carriera di questo straordinario cantautore, con interviste ad amici, sue riflessioni, veramente veramente un lavoro di ripescaggio di materiale dall'archivio sensazionale, molto molto bello e molto piacevole da vedere. Poi un altro documentario molto interessante di Renato Terra e Riccardo Calil sul chitarrista brasiliano Caetano Veloso, si intitola Narciso in vacanza, e in realtà la vacanza è il periodo di detenzione di 54 giorni che nel 1968 il noto chitarrista subì del tutto ingiustamente dopo il colpo di Stato in Brasile. E poi, last but not least, un documentario molto bello su una conversazione tra Orson Welles e Dennis Hopper, che avvenne nel momento in cui Orson Welles stava girando il suo disgraziatissimo film The Other Side of the Wind, con tutte le difficoltà che ciò comportava, e Dennis Hopper, che era reduce dal successo di Easy Rider, stava montando The Last Movie. Questi due geni del cinema si incontrano e discutono di tutto in questa conversazione veramente straordinaria, proprio perché sono due geni del cinema, e si chiedono se il regista sia Dio, si pongono interrogativi filosofici, interrogativi cinematografici. Insomma, è una cosa molto bella di queste che vengono ripescate, ed è stato presentato in anteprima qui a Venezia. E veramente consiglio a tutti di cercare di vederlo, spero che andrà su qualche piattaforma e che veramente possa arrivare a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.